Cara Deborah e caro Mauro, in Italia conta sempre l'articolo quinto, chi ha i soldi in mano ha sempre vinto.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Notizia d'apertura in questo modo, non I change my mind, ma hai voglia a fare il fenomeno che poi prima o poi i conti qua devi farli con qualcuno.
Guarda, io pensavo sinceramente che, ma è una cosa per le persone anziane come me, che Marco Lombardo avrebbe scelto Get Back dei Beatles.
Esatto.
Get Back to Where You Once Belonged.
Diciamo, perché ce n'erano delle opportunità musicali per così arricchire la copertina di questa mattina.
Stiamo parlando di lavoro perché mercoledì noi amiamo, lo sapete, Deborah ed io amiamo parlare di lavoro.
Ecco.
E parliamo di questo reintegro. Esatto, obbligato
di chi sta tornando al lavoro dopo essere stato brutalmente licenziato un mese fa.
Per ben 24.000 dipendenti, non 24.000 baci, ma 24.000 dipendenti statunitensi che erano stati licenziati a metà febbraio. Mm-hmm. Tutti avete
dipendenti
seguito.
Dipendenti pubblici, federali, amministrazione pubblica.
Hai ragione, fai bene a precisarlo, anche perché adesso do anche la parte così più di dettaglio. 24.000 dipendenti federali licenziati a metà febbraio e però reintegrati, per così dire, dalle sentenze dei giudici federali che hanno detto questi licenziamenti sono illegali, quindi reintegrati per tutti i dipendenti licenziati dalle 18 agenzie federali. La giustificazione data per il licenziamento, cioè presunta performance negativa, è stata giudicata non vera dal giudice e quindi da più giudici in realtà, e questo naturalmente cozza contro la crociata cosiddetta di Elon Musk, di questa iniziativa di efficientamento e riduzione drastica della pubblica amministrazione. Tra l'altro,
esatto, so che quel punto lì ti sarebbe piaciuto parecchio. Allora, dove erano in larga parte impiegati tutti questi licenziati adesso reintegrati?
Allora, a rendere noto l'avvio del reintegro è soprattutto al tesoro. Si parla di 7.613 reintegri solo per il fisco americano, cioè in grande maggioranza impiegati del fisco. Quindi alla fine il fisco è più forte di Musk, esatto. È più forte di Trump, non solo in Italia ma anche al di là dell'Atlantico.
Tornano al lavoro anche 5.714 dipendenti reintegrati al Dipartimento dell'Agricoltura e 3.248 reintegrati al Dipartimento della Sanità.
Allora, noi magari lo diciamo così con il sorriso, però effettivamente questo tipo di iniziative per un po' drastiche per l'efficientamento devono sempre tenere in conto ovviamente le normative e le posizioni anche dei giudici. In questo caso devo dire che certe così iniziative un po' delle rodomontate, mi verrebbe da chiosare, ecco, un po' estemporanee, sono probabilmente state ricondotte a un alveo più naturale, più consono. Ecco, questo è, diciamo, l'iniziativa che possiamo, la morale che possiamo trarre dalla questione.
Auguri per la festa del papà, caro Mauro.
Oh, grazie.
E quindi naturalmente anche noi vogliamo nella prima parte della trasmissione in qualche maniera celebrare questa ricorrenza, spiegando ai nostri ascoltatori che cosa è successo con la legge di bilancio 2025, che ha previsto anche che anche il secondo e il terzo mese di congedo parentale, e mettiamo questa notizia nella giornata di celebrazione appunto della festa del papà, perché generalmente è associata questa misura proprio ai papà quando nasce un bambino all'interno della famiglia, siano retribuiti all'80% della retribuzione anziché al 30%, naturalmente se goduti in via alternativa fra i genitori e dentro la soglia anagrafica dei 6 anni di vita del figlio. Una misura appunto che vuole essere una spinta alla genitorialità e che renderebbe maggiormente appetibile la fruizione di questo strumento. Sarà davvero così? Intanto subito ne parleremo con Valentina Melis, ma vorrei subito chiedere ai nostri ascoltatori se effettivamente, anche se Prima l'indennità era prevista al 30%, in qualche maniera i papà all'ascolto hanno fruito di questa possibilità del congedo parentale, se anche l'azienda alla quale l'hanno chiesto hanno raccolto con favore e con disponibilità questa richiesta. E quindi, se volete, raccontatecelo al 349-238-6666 con un messaggio scritto o vocale se vorrete. Nella seconda parte della trasmissione invece parliamo di innovazione all'interno delle aziende, dei grandi investimenti che si stanno facendo in intelligenza artificiale, ma soprattutto cercheremo di capire se le aziende propongono corsi di formazione e di aggiornamento ai dipendenti su questa materia.
E lo chiediamo a Fabio Costantini, che è l'AD di Randstad HR Solutions, nonché consigliere di una fondazione che si chiama Randstad AI and Humanities, quindi proprio dedicata, intitolata all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ne sentiamo parlare tantissimo. Abbiamo anche letto, anche di recente sul Sole 24 Ore, che via via sta prendendo piede, magari non riusciamo ancora a censirla correttamente, ma anche nelle modalità lavorative, specialmente delle aziende più strutturate. Vediamo però se alla formazione, sia del personale già assunto, sia dei nuovi, della selezione dei candidati, tiene conto, considera questo aspetto innovativo. 800240024,
non l'ho detto,
forse non l'abbiamo detto. Allora lo dico io: 800240024 è l'abituale numero verde se volete intervenire in diretta per parlare di congedi parentali o di intelligenza artificiale.
Daneka dura in Daneka sasuda. Ciao.
Posso dirlo in francese? Mas che Trump se sont trompé. Forse non ci sarà un giudice a Berlino, ma a Washington per fortuna c'è ancora.
Ma ci sono anche tanti legali che in genere si buttano su queste vicende. Sappiamo che negli Stati Uniti il panorama legale è molto molto aggressivo, quindi probabilmente qualcuno avrà, qualche giuslavorista avrà colto la palla al balzo, appunto, mi sembrava vero. Allora, finalmente, dopo soli 4 anni, si sblocca il pagamento delle bonus genitori separati. Questo era un aiuto? Perché mi stai facendo questo gesto come a dire calma calma? Allora, intanto io ricordo da dove arriva il tutto.
Ma tu fai bene a essere ottimista, però racconta bene la storia, perché poi capirai la mia perplessità.
C'è la sorpresona?
No, allora, sorpresona no, ma insomma.
Ne avevamo parlato nel pieno del Covid, c'era stato questo aiuto stanziato nel 2021, era il governo Draghi, per aiutare i papà che a causa del calo del reddito provocato dalla pandemia non riuscivano più a pagare l'assegno di mantenimento. Allora, oggi, proprio in occasione della festa del papà, il capo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, ecco qua dov'è l'inghippo, firmerà, non sappiamo a che ora, come, dove e quando, il decreto che va ad individuare la platea dei beneficiari di questo sostegno. Sarebbero 4.428. Le domande presentate sono state però ben di più, 6.486. Subito dopo la firma di questo provvedimento, l'INPS procederà a versare gli assegni. Ecco perché sei così scettico.
No, perché un po' anche sull'avverbio subito, adesso con calma. E poi comunque l'importo sarà di 1.900 euro e non appunto molto lontano dal tetto massimo. Si era stabilito un tetto massimo di 9.600 euro
a testa cada uno.
Però invece saranno assegnati soltanto 1.900 euro, anche perché una parte, primo perché il fondo stanziato non era così generoso, ma poi perché una parte verrà tenuta a disposizione. Ci sono 2.000 richieste che sono state scartate, ma che magari potrebbero invece non essere viziate da irregolarità e quindi recuperate,
reintegrate come dipendenti dell'amministrazione federale americana.
Quindi diciamo che domanda, norma del 21, domanda presentata, adesso siamo nel 25, ecco. Come dire, meglio tardi che più tardi ancora, però insomma, forse visto che era una misura post pandemica,
perché abbiamo avuto tutte queste lungaggini. Questa mattina Jacopo Orsini lo spiega molto bene sul Messaggero, perché Vero. Il testo iniziale del provvedimento era stato considerato inapplicabile inaccettabile e anche discriminatorio in quanto parlava di separati o divorziati senza fare riferimento alle coppie di fatto, e quindi la formulazione dei requisiti riguardanti la riduzione del reddito era stata ritenuta troppo vaga, era stata ritenuta troppo ampia la platea dei beneficiari e quindi insomma il contenuto era stato scritto e riscritto più volte, inserito poi nel decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio alla fine del 2021, insomma un altro pasticcetto mica da ridere.
E poi serviva il decreto attuativo, perché attuazione fatale
il nostro migliore amico,
il titolo del film da noi. Allora, secondo un'indagine di Indeed,
sì,
indicare la retribuzione negli annunci di lavoro, insomma comunicare da subito questo è l'importo di quello che vi sarà assegnato se sarete selezionati per questo lavoro,
non è un obbligo europeo, perché
allora non è ancora pienamente operante la direttiva, che lo sarà, di spiegare i suoi effetti dal prossimo anno per la completa trasparenza, però Indeed segnala che indicarlo invece funziona perché è un fattore chiave per attrarre e anche per trattenere i talenti, cioè la chiarezza nel dire da subito quale sarà la retribuzione funziona per attrarre i talenti, che altrimenti insomma ci immaginiamo che i candidati tra un annuncio più trasparente e un altro meno trasparente vadano a privilegiare, e non è così strano, quello dove ci sono più informazioni. E tra l'altro poi segnala anche Indeed, è ovvio che non pubblicare i salari oppure non rivelarli nelle prime fasi finisce poi per allungare il processo di assunzione e anche fa perdere efficienza sia ai selezionatori sia ai candidati, quindi effettivamente è un approccio che sarebbe più conveniente adottare, quello del comunicare da subito l'importo della retribuzione.
Un'ultima questione che affrontiamo è quella relativa ad una precisazione che dobbiamo fare sulla trasmissione di ieri. Vi ricorderete che ad un certo punto eravamo con il nostro fiscalista, con il nostro commercialista Marcello Tarabusi, abbiamo parlato delle certificazioni uniche che vengono rilasciate in questo periodo e del documento propedeutico, diciamo, alla dichiarazione dei redditi, e avevo fatto proprio una esplicita domanda. Noi sappiamo che molti lavoratori versano quota del TFR e anche il contributo del datore di lavoro verso un fondo pensione, e chiaramente questa cifra accumulata alla fine dell'anno viene indicata nella certificazione unica. Ho chiesto se un lavoratore fa un versamento aggiuntivo individuale al fondo pensione, appunto chiaramente non passando dalla busta paga e quindi dal cedolino, questa indicazione è nella certificazione unica. Ieri abbiamo detto di sì, poi in realtà a microfoni spenti con Marcello Tarabusi ci siamo confrontati e invece abbiamo appurato che non è così, perché il versamento aggiuntivo viene come documentazione poi indicato dal fondo pensione stesso, e quindi è un documento ulteriore che deve essere allegato eventualmente alla dichiarazione dei redditi, ma non è un dato, una cifra riportato in certificazione unica rilasciata appunto dall'azienda presso la quale si è dipendenti. Spero di essere stata chiara.
Sì, parliamo, ecco, lo ricordo Deborah, versamenti aggiuntivi, cioè sì, non quelli che sono già stati definiti insieme al vostro ufficio delle risorse umane, per cui magari avete deciso di innalzare fino alla soglia di deduzione fiscale quello che potete versare annualmente, ma proprio di versamenti in più fatti individualmente dal lavoratore.
Guarda, faccio proprio l'esempio per essere ancora più chiari. Io ho fatto a dicembre 2000 euro di versamento aggiuntivo sul mio fondo, quello dei giornalisti non è un dato riportato in CIU che mi ha rilasciato il Sole 24 Ore proprio lunedì. Devo stampare il documento che mi ha mandato il fondo giornalisti, in cui mi indica: guarda, ricordati che a dicembre hai fatto questo versamento aggiuntivo e quindi ti rilasciamo la certificazione che tu puoi utilizzare per i fini per i quali è destinata, cioè fare la dichiarazione dei redditi.
Allora, invece io concludo
tutta la deducibilità.
Concludo questo giornale radio del risparmio dando un assist alla nostra prima ospite, perché vi ricordo che in Italia il tasso di utilizzo del congedo di paternità è più che triplicato in 10 anni, tra il 2013 e il 2022. Più di 3 padri su 5 lo utilizzano, però ci sono grosse differenze secondo il territorio o il tipo di contratto aziendale. In ogni caso l'utilizzo è cresciuto, parliamo di un valore del 19% dei padri aventi diritto nel 2013 e di un 64,5% nel 2023. Però appunto ci sono più padri che ne utilizzano nelle regioni del nord, ci sono più più padri che ne utilizzano, quando l'azienda è grande, meno invece in aziende piccole o anche per redditi più bassi. I dati sono quelli INPS, sono stati lavorati e poi ripresentati da Save the Children, appunto, in occasione della festa odierna del papà. Dobbiamo di sempre distinguere, Deborah, perché c'è il congedo obbligatorio. Perché si prende il 100% della retribuzione, lo prendono solo i dipendenti in Italia per 10 giorni ed è un numero bassino, è uno dei più bassi in Europa. E poi c'è invece il congedo facoltativo, che può arrivare fino a 10 mesi e di cui 3 sono specificamente per i padri. Con l'ultima legge di bilancio, quello che abbiamo ricordato, è stato portato, lo dicevi tu all'inizio, fino all'80% della retribuzione.
Parliamo di lavoro.
Grazie per parlare del congedo di paternità. La mia esperienza, mi sono trasferita da poco in Italia, è che al mio compagno comunque gli mettono sempre i bastoni fra le ruote per prendersi qualsiasi giorno di congedo, e non è tanto poi una questione di equilibrio familiare, per cui è meglio che lo prenda io, perché onestamente guadagno molto più del mio compagno, ma in qualche modo la mia azienda è più flessibile, e in più sembra che adesso che ha cambiato contratto e è con un contratto di metalmeccanici, serva una settimana di anticipo per poter fare questa richiesta di congedo parentale nel contesto appunto del nuovo lavoro. E per cui naturalmente, se la babysitter dà buca il giorno dopo o qualsiasi altro imprevisto, è praticamente impossibile utilizzare questi congedi, che si possono utilizzare di fatto solamente per cose programmate.
Abbiamo molto ben sintetizzato le ragioni per cui questa richiesta in Italia, soprattutto dai papà, non viene fatta.
No, insomma, diciamo che viene fatta, ma non abbastanza.
Esatto.
Allora, Valentina Melis, collega del Sole 24 Ore, spesso si occupa di questi temi legati appunto al diritto di famiglia e anche ai sostegni che vengono assegnati. Buongiorno Valentina, grazie.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, questo che ricordava appunto la nostra ascoltatrice nel messaggio, ti torna rispetto alle varie rilevazioni che sono state condotte da te, dalla nostra redazione, specialmente sul Sole 24 Ore del lunedì, che è sempre molto attento a questi aspetti?
Ma diciamo che il padre dovrebbe comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo almeno 5 giorni prima, fatte salve disposizioni di miglior favore previste dal contratto collettivo, come diceva l'ascoltatrice. Effettivamente, quindi, per un'emergenza improvvisa, il congedo parentale, ancorché sia stato, diciamo, favorito dalle ultime leggi di bilancio, continua ad essere uno strumento un pochino difficile da usare. Le due buone notizie che
quindi
possiamo...
Quindi un giorno di ferie e via, ecco, insomma, bisogna utilizzare un permesso.
Se la babysitter prende le ferie, di conseguenza le prenderà anche uno dei due genitori, mi
esatto,
fa di capire.
Se il presupposto è questo.
Sì, siamo sempre organizzati sempre così via. Di fatto. Le due buone notizie che possiamo così sottolineare oggi sono queste, un po' le ricordavi anche tu Mauro, il congedo obbligatorio di 10 giorni per i papà ha 183.000 beneficiari, no? Nel 2023, ultimo anno per cui l'INPS ha diffuso i dati, ed erano 135.000 nel 2019. Sono il 64,5% dei beneficiari, quindi un po' di strada sicuramente resta da fare. È vero che sono 10 giorni l'astensione obbligatoria per i padri e 5 mesi per le madri, quindi c'è questa disparità, ma comunque abbiamo fatto passi avanti negli ultimi anni anche con l'allungamento di questi giorni. Prima, quando furono introdotti dalla legge Fornero, erano solo un giorno, non so se ricordate. L'altra buona notizia sul congedo parentale, cioè l'astensione facoltativa, è che anche questa sta crescendo. I papà che ne hanno fruito nel 2023 sono stati 96.000 contro i 68.000 del 2019. Resta il fatto che le madri ne utilizzano il 73% di questi congedi parentali. Pensate che le giornate utilizzate dalle donne nel 2023 di congedo parentale sono state 14 milioni milioni contro i 2 milioni di giornate fruite dagli uomini. Quindi il margine e la strada da fare è ancora ampio, sono ancora ampi, però sono stati fatti dei passi avanti negli ultimi anni.
Beh, diciamo che l'indennizzo che adesso verrà riconosciuto all'80% sullo stipendio probabilmente potrebbe convincere molti più papà, perché questa è la quota,
esatto,
che manca.
E poi, come giustamente sottolinei, è un indennizzo che intanto incentiva appunto anche chi deve fare, come tutti, insomma, un conto sulla convenienza dello stare in congedo, e poi è frazionabile tra i genitori, cioè questi 3 mesi all'80% che sono stati messi a disposizione dall'ultima legge di bilancio, complice anche il fatto che i bambini che nascono sono meno, quindi le risorse disponibili probabilmente sono di più, anzi sicuramente sono, diciamo, tali da garantire l'estensione dell'indennizzo all'80%, possono essere suddivisi tra la mamma e il papà, cioè possono anche essere fruiti metà dalla mamma e metà dal papà, e quindi questo in un'ottica di una maggiore condivisione anche della cura dei figli nei primi anni di vita.
Questo congedo parentale, quello non quello obbligatorio di 10 giorni, può essere fruito fino ai 12 anni del bambino, cioè quindi si può diluire, diciamo, per un periodo abbastanza lungo, giusto?
Okay.
In realtà fino ai 6 anni di vita del figlio. Qui la disciplina dei congedi negli ultimi anni si è molto complicata anche per le aziende, perché mesi retribuiti, indennizzati, è giusto dire, all'80% sono 3 e sono fruibili da ambedue i genitori in via alternativa entro i 6 anni del figlio. Gli altri mesi, che sono 9-3, 6 mesi indennizzati secondo la nostra normativa a supporto della famiglia, al 30% della retribuzione, possono essere fruiti fino ai 12 anni di vita del figlio.
Questo secondo te, Valentina, però, per visti i segnali che sono arrivati anche negli ultimi anni, può essere un aspetto sufficiente? Perché mi viene da pensare, sì, va bene il congedo, però poi se non ci sono strutture sufficienti, nel famoso PNRR si parlava anche dell'attivazione di asili nido, che mi pare non sia andata poi secondo gli auspici.
Ecco, questa è una cosa molto importante. Infatti non so se ricordate quando, appunto, con la legge Fornero fu introdotto un voucher che era proprio stato pensato per favorire il rientro a lavoro delle madri, delle lavoratrici madri, proprio perché il congedo è uno strumento utile, ma implica il fatto che lunghi periodi di astensione dal lavoro possano penalizzare poi il percorso lavorativo. Questo sia per le madri sia per i padri, nel senso che appunto poi è difficile riprendere dopo un periodo di assenza totale dal lavoro. Quindi il congedo è sicuramente uno strumento utile per i primi anni di vita. È chiaro che poi bisognerebbe implementare le misure, un po' lo ha fatto l'ultima legge di bilancio, come il bonus nido, ancorandolo sempre all'ISEE nella sua misura più ampia, però incentivare delle misure che consentano anche una flessibilità del genitore lavoratore negli anni successivi ai primi della vita del figlio, e con dei supporti che consentano di non essere assenti totalmente dal lavoro, perché, per tornare al messaggio dell'ascoltatrice, anche dal punto di vista delle aziende non è poi facile gestire le assenze delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri se queste si prolungano. Quindi anche le aziende, certo, possono studiare delle soluzioni, però sarebbe anche utile abbinare, diciamo, al supporto ai congedi una effettiva implementazione delle misure come i nidi e i sostegni anche per i lavoratori autonomi, per esempio, perché questo discorso che stiamo facendo riguarda appunto i lavoratori dipendenti, no? E quindi la misura rafforzata dei congedi, però c'è anche il mondo degli iscritti alla gestione separata e alle casse, che a parte i 5 mesi di appunto di sostegno e di indennità, poi ha magari un numero più ridotto di aiuti. Quindi sicuramente sono due versanti su cui intervenire, cioè non solo i congedi, ma anche l'implementazione del piano nidi, che, attenzione, non significa solo la costruzione dei nidi, ma come è previsto dal PNRR, ma anche diciamo il reperimento delle risorse per il personale che poi vi dovrà lavorare, e queste sono spese correnti correnti che gli enti locali poi devono affrontare nel lungo periodo. Quindi non è solo la costruzione dei nidi su cui stiamo appunto procedendo, ma anche il mantenimento di queste strutture e dei servizi per l'infanzia.
Grazie, grazie a Valentina Melis, collega del Sole 24 Ore, grazie di averci ricordato le novità normative e anche insomma le prospettive, diciamo Valentina, ampi margini di miglioramento, ecco il che è, se vogliamo essere così insomma ottimisti, qualcosa sta cambiando, vediamo se possiamo proseguire su questa strada. Grazie mille. Deborah, per favore, le borse.
E ora, cara Deborah, dacci oggi le nostre borse quotidiane. Ciao.
Due di denari.
Nel 2028 abbiamo avuto due gemelli. Mia moglie prese appunto il congedo parentale per uno e io per l'altro. Feci quindi a casa 6 mesi al 30% più un mese aggiuntivo che veniva riconosciuto al padre, solo al padre, però senza nessuna remunerazione, se non che i contributi figurativi, ecco.
Ma a proposito dei costi per i congedi parentali, perché il legislatore non si ricorda mai dei costi per le aziende, oltre che vanno al di là della semplice retribuzione del dipendente che viene pagata dallo Stato? I costi organizzativi, i costi di perdita di efficienza che conseguono al fatto di avere persone che vengono a mancare nelle organizzazioni.
Scusate, io volevo introdurre un argomento. Ho una bimba di 10 anni e lavoro in un'azienda privata. E 10 anni, quindi non può uscire scuola primaria, non può uscire da scuola da sola, logicamente. E, però se si ammala, io non ho la malattia bimba. Non è pagata, non è riconosciuta e quindi io devo prendere un giorno di ferie se mi viene accordato dall'azienda. Sempre un grosso, grosso problema.
Questo paese è destinato a morire sotto il peso della demografia e dell'invecchiamento se andiamo avanti così. Allora, intanto immaginiamo che i gemelli, il nostro primo ascoltatore, li abbia avuti nel 2018, nel 2028.
Sì, vabbè, nel 2028 sarebbe curioso, però effettivamente è un'esperienza di come dire, bilanciamento delle due responsabilità genitoriali.
Mi spiace poi per il commento dell'ascoltatore che invece solleva la questione dei costi aziendali, che evidentemente ci saranno, ma immaginiamo che anche le aziende abbiano bisogno di un parco di lavoratori sempre più freschi e giovani, di fare un po' di turnover, quindi se non facciamo figli qua le aziende si ritroveranno a non avere più dipendenti, altro che i costi da sostenere per chi va in maternità
e anche
i
consumatori, maternità, diciamo così, ecco. Invece parliamo di intelligenza artificiale, sì, perché non c'entra con il congedo parentale. L'intelligenza artificiale di suo non ha bisogno del congedo, però è certo che va gestita con una certa intelligenza anche dal punto di vista proprio delle aziende. Randstad si sta occupando delle esigenze formative per il personale già presente e per il personale da selezionare, appunto in materia di intelligenza artificiale. Ne parliamo con Fabio Costantini. Il dottor Fabio Costantini è AD di Randstad HR Solutions ed è consigliere della Fondazione Randstad AI, quindi Intelligenza Artificiale and Humanities. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Quindi cosa state facendo concretamente in Randstad? State verificando qual è così l'attenzione delle aziende in generale e anche la vostra, immagino, rispetto alla formazione correlata all'intelligenza artificiale?
Assolutamente sì, nel senso che oggi diciamo che per tanti ambiti e aspetti, ivi compreso il mondo del lavoro, l'elefante della stanza un po' l'intelligenza artificiale, quindi è una dinamica che non può che essere osservata, che evidentemente avrà un impatto importante sul trasformare, diciamo, il modo in cui lavoriamo, motivo per il quale ce ne occupiamo da tanti punti di vista è appena uscita questa ricerca che abbiamo portato avanti, il Rafa Work Monitor a livello globale, e il responso delle oltre 26.800 interviste in 30 e oltre paesi è che il 43% dei lavoratori, in questo caso italiani, chiede formazione sull'intelligenza artificiale, quindi è confermativa. E quindi lato nostro, con il camaleontismo che si impone nel nostro lavoro, che è quello di far incontrare domanda e offerta di lavoro, ci occupiamo del tema intelligenza artificiale sia lato candidati, quindi come rispondere a questo bisogno di formazione percepito, dall'altro come supportare le aziende a capire come aggiornare e formare la loro forza lavoro, che è uno degli asset più importanti a intraprendere un po' le sfide del futuro, diciamo così.
Allora, se ce la facciamo, vorrei stimolare i nostri ascoltatori a raccontarci che cosa sta succedendo all'interno della loro azienda. Se per esempio vi è stato proposto di sostenere, di seguire un corso di formazione e aggiornamento su questo tema, che peraltro è estremamente vasto, dire intelligenza artificiale dice tutto e dice niente, quindi i campi di applicazione di queste nuove tecnologie sono vastissimi, quindi di che cosa si è trattato, in che cosa vi è stato proposto di aggiornarvi, o seppure non si è fatto nulla, pur avendo magari notato che la vostra azienda sta investendo molto in questi termini, ma non siete stati direttamente coinvolti. Fateci un po', arricchiamo questa ricerca, arricchiamo il Randstad Work Monitor, che ha già interpellato 26.800 persone, appunto, come avete sentito, su scala globale. Dicevo, Costantini, fare formazione sull'intelligenza artificiale è aprire un vaso di Pandora. Esattamente, le aziende in questo momento che tipo di opportunità stanno aprendo per i loro lavoratori in termini formativi?
Allora, in termini formativi, diciamo che oggi quello che noi vediamo sul mercato è la punta un po' dell'iceberg, no? Di questo acronimo che talvolta diventa quasi faticoso ascoltare, dell'artificial intelligence, che vorrebbe dire vediamo tutti quelli che vengono chiamati i modelli di linguaggio allargati, detto in italiano, e quindi come poter effettivamente avere l'opportunità di essere più efficienti, perché di questo poi si parla tendenzialmente in sintesi, quindi di efficienza per utilizzare degli strumenti che consentono, su aree, ambiti di comunicazione, di relazione e quant'altro, di utilizzare questo tipo di strumenti. Dico punta dell'iceberg perché l'intelligenza artificiale, guardando ai prossimi anni, alla velocità con la quale la tecnologia innova, ha frontiere che vanno verso il tema del machine learning, a tema che vanno verso le nuove frontiere saranno quelle degli agenti, e quindi il punto importante, noi lavoriamo sia sul capire come supportare i lavoratori a meglio utilizzare gli strumenti che ci sono oggi, ma anche a immaginare di lavorare molto sulla comprensione critica dei dati, perché quindi c'è un bilanciamento, sono tecnologie, tutti lo vediamo, facilmente utilizzabili, perché sono immediate nell'utilizzo. Quello che si cela dietro l'utilizzo di questi modelli di linguaggio è anche mantenere e rinforzare tutta la parte di competenze legate al problem solving, all'attività creativa, alla capacità di dibattito. Quindi quello che emerge è che la formazione che viene richiesta è in ambito al momento tecnologico per users, ma di bilanciamento di quelle che sono chiamate un po' le competenze più umanistiche, che servono per utilizzare al meglio questo alleato, diciamo così, in quelli che sono un po' i processi quotidiani del lavoro.
Tra l'altro, Mauro, lo studio dice anche che il 38% dei lavoratori interpellato si dichiara pronto a lasciare l'azienda in assenza di opportunità di apprendimento sull'intelligenza artificiale.
Vedo che appunto dai dati, poi ci torniamo tra un attimo con il dottor Costantini, l'urgenza di avere formazione sull'intelligenza artificiale è largamente la più percepita mm-hmm. rispetto ad altri tipi di richieste di formazione, analisi dei dati, software, anche l'alfabetizzazione informatica to cure, insomma, cioè proprio c'è una domanda specifica, forse anche per qualche timore che abbiamo di utilizzo di intelligenza artificiale. Ne parliamo dopo il traffico.
Devo frenare o devo accelerare i miei investimenti?
Due di denari.
Mi permetto di dare un consiglio a chi ha problemi a gestire i figli. Noi abbiamo risolto tutto con un grande aiuto che è la ragazza alla pari, o una serie di ragazze alla pari che nel tempo girano, che stanno da noi. Ovviamente bisogna avere una camera dedicata a loro, un bagno per loro. Se hanno queste due condizioni è un aiuto inestimabile. Saluti.
Io ho detto perché il legislatore non si ricorda dei costi per le aziende. Non ho detto che la gente non deve far figli né stare a casa per seguirli o cose del genere. Ho solo detto perché il legislatore non se ne ricorda.
Mio figlio italiano l'anno scorso ha avuto un bambino e dall'azienda ha avuto 6 mesi di paternità pagati.
Effettivamente esempi super virtuosi ne abbiamo attorno a noi.
Sì, ma poi questa cosa, appunto, forse dato che l'ascoltatrice precisi che il figlio è italiano, forse perché lavora per una azienda non italiana, mi è venuto questo sospetto. Non è però il tema di cui stiamo parlando, invece stavamo sull'intelligenza artificiale, che viene richiesta soprattutto dagli over 55, così risulta dalla vostra ricerca, Costantini.
Così risulta dalla nostra ricerca, quindi resta ed emerge come tangibilmente bisogno principale, e credo sia anche questo un dato positivo, cioè quello della un po' trasversalmente sempre più tutte le generazioni al lavoro che hanno e sentono il bisogno di continuare ad allenare tutti gli aspetti legati alla conoscenza e all'apprendimento, che sono poi la creazione di competenze abilitanti per continuare a lavorare, tendenzialmente per di questo stiamo parlando.
E infatti, perché il sospetto è un po' che ci sia anche, lo dicevo prima che ci fermassimo per il traffico, anche un po' il timore di essere scavalcati dall'intelligenza artificiale. Adesso non mettiamo la corsa al fatto di istruzione, perdita di posti di lavoro, aumento di posti di lavoro, perché qui è un po' come la vicenda dell'uovo e della gallina, ma invece per le generazioni, le coorti di lavoratori più avanti negli anni può porsi un problema di non tengo il passo rispetto alle innovazioni, il passo che possono tenere le coorti più giovani.
Assolutamente sì, e questo come ci dicevamo prima, ovvio che in questo momento le frontiere del prossimo futuro, perché poi è un futuro vicino che in termini di sfide ci aspetteranno, non sono ancora note, motivo per il quale gli ambiti di curiosità e di esigenza di mantenersi costantemente aggiornati, e dall'altro le stesse aziende oggi mettono le tematiche legate allo sviluppo delle competenze, delle carriere delle persone al centro come investimento, perché vanno realmente a garantire quello che può essere l'efficacia in termini di produttività. L'importante è continuare a investire sul giusto mix, e quindi alfabetizzazione informatica corretto, oggi capire dove è arrivata l'AI e dove può arrivare, continuare ad aggiornarsi e mantenere, come dicevo prima, anche tutto il set di competenze che sono quelle poi abilitanti delle tecnologie. Credo che unire gli over 55 ma anche le nuove generazioni su tipologie di formazione analoghe sia una dinamica interessante che è emersa dalla ricerca.
Nel vostro monitor, Costantini, voi andate ad una conclusione piuttosto rilevante, cioè che il gap di competenze nel campo dell'intelligenza artificiale rappresenta una sfida significativa per le aziende italiane, che sono indietro, molte delle aziende italiane sono indietro rispetto ad altri competitor europei. Quindi, ammettendo questa mattina che qualche imprenditore, qualche manager sia stato all'ascolto e abbia sviluppato un pensiero rispetto a questo, secondo lei quali suggerimenti si possono dare? Come è meglio strutturare un'offerta formativa per i dipendenti su questa tematica, che peraltro si innova continuamente, direi quasi quotidianamente, quindi davvero stare al passo con i tempi è una sfida nella sfida.
Esatto, quindi come qui le sfide sono proprio duplici: da un lato, diciamo, l'imprenditore, l'impresa, in realtà magari ancora è meno tangibile, ma veramente tutte, la nostra azienda compresa, stiamo lavorando su come efficientare i processi di lavoro grazie al supporto di queste nuove tecnologie. Tema di efficienza, che sono d'accordissimo con quanto detto da voi prima, in realtà non porterà a quindi prendere la distanza da talvolta la banalizzazione del dire quanti lavoratori in meno o quante professioni scompariranno, in realtà quanto diversamente dovremo lavorare grazie al supporto delle tecnologie. Quindi sfida degli imprenditori: come calare sulla, sui processi di aziende, di servizi, di aziende produttive, per poter essere più competitive sul mercato. Lato altro, invece, continuare a proporre come aziende per i propri dipendenti un'offerta formativa adeguata sul tema che ci siamo detti delle, delle tecnologie. Oggi l'offerta è anche ampia, e il fatto che siano le aziende stesse a calare delle, delle opportunità più mirate sul bisogno, credo che sia un valore aggiunto e anche un tema che viene riconosciuto poi dai, dai dipendenti. D'altro canto, i nuovi, le, i giovani che vanno al lavoro, sempre più le aziende stanno chiedendo di costruire quelli che noi chiamiamo education program o corporate, vuol dire una un piccola, una breve attività di formazione e di adeguamento su alcuni ambiti che consentono ancora meglio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Vorrei spostare per proprio un secondo l'attenzione dall'altra parte. Mettere oggi in un curriculum so di intelligenza artificiale, ammesso che si possano trovare dei corsi, vi sta già capitando, lo state vedendo, può essere una qualcosa di utile, perché magari un campo così in evoluzione, in ebollizione, che magari può persino essere prematuro occuparsene ora.
Concordo, è prematuro nel senso che in questo momento, come dicevo, buona parte delle, delle frontiere della, 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 dell'intelligenza artificiale sono da, da scoprire. Sicuramente la, l'approccio mentale delle persone a confronto con la tecnologia è, credo, e quindi quegli ambiti che toccavamo di curiosità, quegli ambiti di volontà di crescere nell'apprendimento, sono diciamo le caratteristiche più valutate delle aziende per il nuovo talento, perché oggi tutti siamo in sfida, financo le persone ancora al lavoro che sanno che tra 5 anni lavoreranno in modo completamente diverso, ma se guardiamo a 10 anni fa, poco più, è già avvenuta questa trasformazione con l'avvento di internet e di tanti strumenti che sono diventati oggi abituali, o del lavorare a distanza. Li abbiamo agiti mantenendo forte la leva della, dello spingere sull'aggiornamento e tenere la, la, la leva della curiosità, dell'ingaggio delle persone ad andare ad adeguarsi al nuovo modo di lavorare sarà determinante.
E quindi la soft skills, la competenza trasversale che in qualche
al
maniera
momento,
sta surclassando la hard skill.
Paga anche meglio che non il corso specifico. Grazie al dottor Fabio Costantini, AD di Randstad HR Solutions, consigliere di fondazione Randstad AI, quindi intelligenza artificiale and humanities. Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Altrettanto, grazie.